poco, sì, perché è sempre chiamato così, quindi potrei ricordarlo così, anche se non era zio di fatto, ma diciamo non era zio legalmente, ma era zio di fatto. In senso concentrico lo vorrei ricordare. E vuol dire in senso concentrico. E vorrei ricordare per quello che appariva un po' a tutti, dal punto di vista esterno, poi quello che invece appariva un pochino più intimamente e personalmente, e poi lo vorrei ricordare per quello che era intimamente e con il suo rapporto con Carlo Sbarco. Ma per quello che riguarda il suo rapporto più esterno, al corso quello professionale, lui era un pediatra, però credo che si possa dire che era un medico vero, nel senso che al di là della umanità che aveva verso tutti e delle sue capacità etiche nel gestire la professione medica, da un punto di vista scientifico che un altro medico avrebbe potuto vedere lui, è che non faceva il pediatra e basta, ma era un medico vero che poteva rispondere a domande su tantissime cose che non erano anche solo la pediatria. Ad esempio, ormai adesso noi andiamo per super specialità, cioè se io mi faccio male a una gamba e vado dall'ortopedico, l'ortopedico mi dice no, io sono specialista in microchirurgia della mano, devi andare dallo specialista del ginocchio. E come da noi, se viene qualcuno che ha un problema, non so, alle vie biliari, e va dal gastroenterologo, cioè il gastroenterologo è ormai specialista solo sulle vie biliari, e lui non era un pediatra che basta, era un medico che sapeva dare consigli agli amici, come abbiamo sentito in un altro news, addirittura sulla prostata, su tante altre cose, quindi era un medico vero, e non si limitava a fare solamente la sua specialità, ma nel corso degli anni aveva acquisito un'esperienza su tutti. Questa è la parte più esterna della professionale, quella un po' più interna, un po' più intima, è quello che posso dire io nella mia, nel mio rapporto in qualche modo professionale con lui, che io non ho, ho avuto un papà di cronologia che mi ha dato tantissimo, ma non era un medico. E allora c'è Nino, mentre studiavo, quando finito di studiare, mi ha detto se non sai dove visitare, puoi venire a studio da me. E io a studio da lui ci sono andato solo una volta insieme a Renato. Però questo fatto di sentire qualcuno che stava dietro alle spalle e che diceva se non c'hai dove andare puoi venire da me, mi ha fatto piacere. Allora io sono venuto, adesso dirò una cosa che forse tu non sai Renato, non so se ti fanno gelosia o piacere. Sono arrivato di corsa qua, stavo in clinica, sono arrivato di corsa e mi sono passato. Non sono passato a casa. Allora, adesso ci sono pensato, mentre stavo qua seduto. Lui è stato uno che non solo era diciamo corretto e generoso nei confronti degli altri medici, ma era attento e da spalla anche chi era solamente uno studente di medicina. Gli si fa presto a dire questo, dice, come si direbbe in piazza, prendi i paroli, direbbe qualcuno, così si dice così. Cioè, gli si deve bene parole, ma qua alla fine. Allora io sono la mia valigia da medico qua e i miei strumenti del mestiere, scusate,
sono tutti due.
Il fonendoscopio è necessario, me l'ha regalato lui. Quindi io sono più di, non so, 16 anni e ce li ho e ancora me li porto appresso e me l'ha regalato lui. Allora, questo è solamente per dire chi era Nino Caviglia, che tutti voi lo sapete. Adesso vorrei ricordare, da un punto di vista più intimo ancora, ed è il suo rapporto con Carlo Sbarco. Ed è una, quando lui è venuto a mancare, ho detto che c'erano delle coincidenze. Le coincidenze sono state su quando Carlo Sbarco ha deciso di avvicinarlo a lui, e ha deciso di avvicinarlo a lui a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah e tra due parashot, che sono la parasha, lui è venuto a mancare la domenica e il lunedì, no? E la parasha che si era appena letta, lo Shabbat, era la parasha di Nitzavim e Vayeret, e poi c'è stato subito dopo Rosh Hashanah, è la pancia che abbiamo letto a Rossusana e la pancia di Valera. Allora vorrei lavorare su queste tre coincidenze, il giorno di Rossusana, che lui è venuto a mancare la vigilia di Rossusana, e queste due pancia che stanno tra la sua vita e la sua morte. Allora, c'è una discussione del Talmud, nel trattato appunto di Rossusana, che tra Rabbi Shimone e Rabbi Eliezer, che si domandano quando è che è stato creato il mondo. Allora uno dice che è stato creato a Rosh Hashanah, cioè a Tishrei, nel mese di Tishrei, e porta tutta una serie di motivazioni perché per cui secondo lui il mondo è stato creato a Tishrei. Invece l'altro sostiene che è stato creato a Nissan, e porta tutta una serie di motivazioni per cui è stato creato nel mese di Nissan. Voi sapete che uno dei capodanni ebraici è Nissan, e nella Torah non è detto che il capodanno ebraico è Tishrei, ma è detto che è Nissan, cioè è il mese in cui viene terra, e si dice anche che in questo mese è il mese in cui viene la Mashia. Quindi, secondo l'opinione di molti della Bani, il mondo non è stato creato a Rosh Hashanah, come noi festeggiamo, ma è stato creato a Nissan. E Katami dicono, ha ragione chi dice che è stato creato a Nissan. Tranne uno, che viene riportato in Cosco, cioè le aggiunte che sono state fatte dopo, e che dice c'hanno ragione tutte e due. Allora, il fatto di dire c'hanno ragione tutte e due sembra un po' una storia ebraica che molti di voi conosceranno, e che io dico che è una storia, e tutti noi diciamo che è una storia, ma viene presa da questa cosa del Talmud, probabilmente, in cui c'è un giovane rabbino che si trova in una nuova comunità il giorno di Kippur, e arrivati al Seder Avodah, cioè quando si racconta ciò che faceva il Cohen il giorno di Kippur, un gruppo delle persone stanno in piedi e l'altro gruppo invece sta seduto. Allora cominciano a litigare, la conoscete questa storia, cominciano a litigare, vanno dal giovane rabbino e gli dicono: ma tu devi fare qualcosa, devi stabilire se qua a questo punto si sta in piedi e si sta seduti. E lui dice: ma io non lo so. Dice: ma come facevate prima? E dice: non lo so, dobbiamo domandare al rabbino che c'era prima. Allora il rabbino, c'è la panna del rabbino che c'era prima, stava là seduto in un angoletto rabbino anziano, e dice: ma rabbino, ma come facevate prima in questo momento? Allora si tocca un po' la barba, ci pensa, dice: a quel punto, quando arrivavamo proprio, dice: ma sapete proprio quando arrivavamo, quando arrivavamo, sì, quando arrivate a quel punto che facevamo? Un po' stava in piedi, un po' stava seduti. Allora compra questa risposta in cui dice: c'hanno ragione tutte e due. E lui dice: c'hanno ragione tutte e due, perché in qualche modo, secondo lui, il mondo è stato concepito nella visione di Kadosh Baruch Hu a Tishrei, cioè Kadosh Baruch Hu ha pensato di costruire, di creare il mondo, e l'ha progettato, e ha fatto i suoi programmi a Tishrei, ma poi lo ha creato passivamente all'istante. Dice: per questo hanno ragione tutte e due, perché il pensiero è altrettanto importante, cioè il programma di quello che uno vuole fare, la nascita del programma di quello che uno vuole fare, è altrettanto importante di quello che poi uno fa praticamente. Tant'è che noi, a Rosh Hashanah, una delle frasi che mi ha insegnato il Maestro della Rocca, Ayom Arat Olam, oggi è stato concepito il mondo, e dice Rav Colombo, che ho sentito una lezione su questo, Rav Colombo che è il mondo, dice: un po' come la donna che è incinta, e il bambino lo porta dentro, è vero che lo partorisce al nono mese, ma prima l'ha concepito e se lo porta dentro. Così fa Kadosh Baruch Hu. Il momento del concepimento del mondo di Kadosh Baruch Hu viene a Tishrei, che è quando noi festeggiamo il Capodanno. Allora, su questo discorso del progetto, programma e poi fare, cioè quindi tra quello che uno intesta di costruire e quello che poi uno realizzerà, ci torniamo successivamente. Allora, questo era quello che voglio dirvi sulla società. Adesso, andando a quello che invece riguarda le due parashot che stanno tra la vita e la morte del Signore, sono una parashah di Vayera e l'altra la parashah di Nissarim e Vayera, come vi dicevo. Ma nella parashah di Nissarim e Vayera, Mosè, che sta per morire anche lui, io questo l'ho detto il giorno del funerale, Mosè chiama tutto il popolo e gli dice: Affermi il Tamima Yom Kule che oggi vi trovate tutti quanti qui, il Fnei Hashem lo è di fronte al Signore vostro Dio, tra Shekel, Shifekel, Shifekel, tutti, i vostri cari, i vostri anziani, con Israele, ogni uomo di Israele. Vado avanti, tanto i bambini, le donne, lo straniero, tutti quanti, chiunque si trova dallo spaccatore di legna al portatore d'acqua, più tutti siete qua oggi. Li ha convocati Mosè, le obbligati dritto per farti passare nel fatto, per farti fare un fatto, di dritta scende l'oreca, nel fatto del Signore tuo Dio. Ascena scende l'oreca, che il Signore tuo Dio corretta in metà agli uomini, che il Signore tuo Dio corretta, sancisce, stipula un fatto con voi oggi. E poi va avanti e dice, ve lo intendete la decenno, dice, non è che io faccio questo fatto solo con voi, con essere stabilita sotto, ma lo faccio anche con chi non c'è oggi, anche con chi non è presente qua. E come dicevo un giorno, il riferimento è che non viene fatto questo patto che Mosè stipula solamente con quelli che erano là presenti, ma anche con le generazioni future, se le generazioni che erano lì presenti avrebbero saputo trasmettere ciò che lui gli aveva dato in quel momento. Allora Mosè fa questo patto, ma non solo con quelli che stanno lì. Il patto in cui è entrato il popolo di Israele lo abbiamo anche noi oggi, perché è stato portato avanti nelle generazioni successive. E questo è un fatto strano, che nel momento in cui Cerino ci lascia si parla di un altro patto che viene stipulato, oltre a quello del Brit Milah, con Red Berit, viene stipulato un patto nello Shabbat subito precedente alla sua morte. Ma invece la Parashà, il giorno di Rosh Hashanah, è la Parashà di Vayere, come vi dicevo, che noi leggiamo il giorno di Rosh Hashanah, appena lui era stato sepolto, il giorno dopo noi abbiamo letto la Parashà di Vayera. Nella Parashà di Vayera, a un certo punto c'è Abramo che fa un patto, un altro patto, doppio patto, con Abimelech. Abimelech era il re dei Filistei, che porta tutto il suo esercito, e gli dice, io ho visto che tu sei stato benedetto da Dio, facciamo un patto in modo tale che tu fai del bene non solo a me, ma al mio figlio e al figlio di mio figlio, e stipulano un patto, dove lo stipulano, in un posto che si chiama Beersheba, cioè la città che sono adesso lì, perché loro hanno fatto un patto per una storia di pozzi, cioè i Filistei avevano fatto dei torti ad Abramo sui pozzi che gli appartenevano, a un certo punto fanno questo patto nella zona dove c'erano tanti pozzi e quel posto si chiama Beersheba. Ma che c'è di così strano, di così importante? E nel momento in cui Abraham fa questo patto, Coret Berit, simbolo al patto, che fa? Vaisa esce, pianta un tamarindo, qua dice, non so come lo possiamo tradurre, forse pianta un albero. Allora si domanda il maestro, ma questo simbolo al patto pianta un albero? Che bisogno c'ha di piantare un albero là? E perché Abramo non pensava solamente a lui, anche lui pensava alle generazioni future. Questo Eshel, secondo una delle interpretazioni che viene data, è la sigla di tre parole che stanno per Achila, Shetia e forse l'Alin, l'Inun, cioè far da mangiare, far da bene e far riposare. Cioè lui si trova in dormire, cioè lui si trova, dice io mi trovo qua in mezzo al deserto e forse se io pianto un albero qua, chi passerà di qua troverà un posto dove essere protetto al sole, troverà un posto perché pianta un albero che dà frutti dove deve mangiare, e siccome questi frutti e questo albero dà protezione, possa anche ritirarsi e prendere da bere il succo di questo albero. Quindi lui aveva fatto questo, ma un'altra interpretazione che viene data è che l'albero che lui pianta, e lui la chiama il nome di Kadosh Baruch Hu, è per dire che in quel momento lui fa un patto tra tre generazioni, tra tre individui. Lui lo fa come l'albero piantato e c'ha delle radici sotto, in modo tale che in quel modo ci sono delle radici che sono quelle che mettono i padri, poi c'è un albero infusto che è quello che mettono i figli, e poi c'è quello che viene da Kadosh Baruch Hu, che arriva sopra. Allora Ram, nel momento in cui sancisce un patto con un re e con gli altri, dice a tutti quanti, guarda, io il patto non lo faccio con un re e basta, ma io il patto lo faccio con i miei figli, con i miei discendenti e con Kadosh Baruch Hu. Allora, per ritornare a quello che noi dicevamo prima, sull'idea del concepimento di stabilire un patto, se uno arriva nel momento in cui fa la Milà, deve riportare un patto che parte dal Ramadino che va avanti fino ai giorni nostri. E questa è una sorta di trasmissione tra i padri, i figli e Kadosh Baruch Hu. E queste coincidenze avvengono in tutta una serie di fatti che leggiamo nella Torah nel giorno in cui Kadosh Baruch Hu lo avvicina da lui. E soprattutto si può dire di lui che poi è stato uno che ha pensato a dare protezione, ha pensato a dare riparo, ha pensato ai suoi pazienti, e non solo ha dato da dormire ai genitori che si è fatti stare tranquilli di quello che aveva fatto verso questi bambini. Ma voglio finire con questo, è che noi diciamo correct belief, titolare un fatto, e anche che non quando fa il fatto con una mi fa mettere degli animali lungo un tavolo e poi una lingua di fuoco li taglia e li divide. Il termine koret vuol dire dividere. Allora perché si dice dividere un patto? Infatti quando uno viene allontanato, dice che gli rabbani gli hanno dato il karet, cioè lo hanno allontanato, lo hanno separato. Ma allora perché chi stringe un patto, noi diciamo separare un patto? Perché, e qua chi è più grande di noi può insegnare, quando si faceva un patto si dava la mano e poi arriva uno che spaccava e divideva tra due. Perché divideva tra due? Perché una parte di quello che io ho dato all'altro, una parte di quell'altro l'ha data a me, qualche cosa che apparteneva all'altro lo ha dato a me. E questo è quello che ha fatto il Signore, nel suo fare il patto, è quello che noi facciamo con Kadosh Baruch Hu, da un lato ha dato, da un lato ha preso. E è scritto nel Tirkeavot che una Mishnah, adesso ve lo prendo nel Tirkeavot, non mi ricordo esattamente la Mishnah, ma potete trovarlo, credo sia il penultimo del Tirkeavot, dice che chi ha più azioni che sapienza, in realtà è come un albero che è ben piantato, le cui radici sono ben piantate, anche se dovessero arrivare tutti i venti del mondo a spazzarlo via, le sue radici lo terranno. Allora mi auguro che dopo tutto quello che ci ha lasciato il Zenino, la famiglia e così numerosi, gli amici, possono continuare nel ricordato, nel suo ricordo, tutto quello che ci ha lasciato, fare in modo che il suo ricordo, anche se dovessero soffiare tutti i venti del mondo, non venga cancellato.